Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo dei Vangeli ad essere stato scritto, ed è stato scritto alla fine del primo secolo, da Giovanni appunto, con lo scopo di convincere le persone che Gesù è il Cristo, affinché credendo in Lui potessero avere vita nel suo nome. Giovanni dichiara il suo scopo nello scrivere questo libro. Dice: Gesù fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha uno scopo ben specifico nella sua mente, nello scrivere questo libro. E perché questa è la ragione di questo libro, è il libro migliore da suggerire al non credente. Perché Giovanni l'ha scritto proprio per questo scopo, affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. È per questo che l'ha scritto. E Giovanni è molto chiaro nel dirci perché l'ha scritto. Ed è stato scritto per contrastare alcuni falsi concetti intorno a Gesù Cristo, alcune eresie che si erano sviluppate già nel primo secolo. Ora l'Apostolo Paolo, rivolgendosi agli anziani della chiesa di Efeso, dice: «Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». E dopo poco tempo dalla partenza di Paolo da Efeso, queste cose già iniziavano ad accadere. Falsi insegnanti si stavano insinuando, pervertendo la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Un sistema di pensiero denominato gnosticismo è stato uno dei primi ad insinuarsi nella Chiesa e ha iniziato a far sviare molti credenti, portandoli a credere falsi concetti intorno a Gesù Cristo. Non è passato molto tempo dalla nascita della Chiesa che già l'eresia ariana circolava tra i credenti, eresia che negava la deità di Gesù Cristo e lo metteva allo stesso livello dell'uomo. Concetti di Gesù davvero molto confusi, in parte divino, in parte umano, una sorta di spirito, di fantasma. Addirittura giravano delle storie intorno a Gesù, secondo cui quando lui camminava sulla spiaggia non lasciava le impronte sulla sabbia, perché non era reale, era uno spirito. La loro idea era che tutto ciò che è reale è male. Il mondo stesso è così malvagio che non può essere stato Dio a crearlo. Così in origine, secondo loro, c'era un Dio puro e santo, e delle emanazioni uscivano da questo Dio puro e santo. E alla fine una di queste emanazioni si allontanò così tanto da Dio da non conoscerlo più, e fu proprio da questa emanazione, che creò il mondo. E così il mondo è stato creato da una forza malvagia, e tutto ciò che è materiale è male, quindi Gesù non poteva avere un corpo materiale, non poteva essere un vero uomo, altrimenti anche lui sarebbe stato malvagio. Così era una sorta di fantasma che faceva cose strane. Dunque Giovanni scrive questa epistola, o meglio questo Vangelo, con lo scopo di correggere alcuni di questi falsi insegnamenti che stavano iniziando a permeare la Chiesa. Ora è interessante notare come ciascuno dei quattro Vangeli inizi da un punto diverso. Il Vangelo di Matteo inizia con la genealogia di Gesù, risalendo indietro fino ad Abramo. E quando Marco inizia il suo Vangelo, inizia con il battesimo di Gesù. Quando Luca inizia il suo Vangelo, inizia con l'annuncio fatto a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Ma quando Giovanni inizia il suo Vangelo, lui va direttamente indietro al principio del tempo, che non ha principio. Va indietro persino a prima della Genesi. Il libro della Genesi è il libro della creazione. Nel principio Dio creò. ma Dio esisteva prima di aver creato. E così, in Genesi tu vai indietro all'inizio della creazione, ma prima di allora Dio già esisteva. Quindi Giovanni va indietro fino all'infinito eterno passato e dichiara: nel principio era la parola. Ora i greci parlavano molto del Logos, e secondo la filosofia greca ogni cosa preesisteva in un pensiero. Ogni cosa che noi vediamo preesisteva in un pensiero, prima di prendere forma. In altre parole, questo pulpito qui ha avuto inizio come un pensiero. Qualche artigiano lo aveva nella sua mente, aveva un disegno nella sua mente, un'idea di pulpito. Poi l'ha disegnato su un pezzo di carta, ma era espressione del suo pensiero. E quindi ogni cosa, prima di esistere, preesiste in un pensiero. Così per il filosofo greco il pensiero era all'origine di ogni cosa. Bene, la Bibbia ci porta ad un passo ancora più indietro e ci dice che se c'era un pensiero ci doveva essere un pensatore, perché non puoi avere un pensiero senza un pensatore. Allora nel principio Dio, nel principio era la parola. Quindi in realtà va ancora più indietro, a prima del pensiero. Prima di tutto ciò c'è l'esistenza di uno che ha pensato, l'esistenza di Dio. Così nel principio Dio, secondo la Genesi, e qui in Giovanni nel principio era la parola, era già esistente allora. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Che potente dichiarazione della Deità di Gesù Cristo, così chiara, così diretta, così esplicita, che anche un piccolo bambino leggendo non può rimanere confuso. Solo un testimone di Geova può confondere questo passo della scrittura. E l'hanno fatto, inserendo un articolo, un, e la parola era un Dio. Ma hanno dovuto creare qualcosa che non esiste nel testo originale, per poter torcere il tutto. Ma Giovanni inizia con una chiara dichiarazione che Gesù, la parola, è Dio, così diretta, così esplicita, come più non si può. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Così arriva alla creazione. Come vedete, Giovanni prima va indietro, a prima della creazione, nel principio, prima che esistesse qualsiasi cosa, c'era la parola. Egli era con Dio, egli era Dio, egli era nel principio con Dio. E poi dopo questo la creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. In Genesi leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La parola Dio in ebraico qui è Elohim, ed è in forma plurale. Ora ci sono alcuni che dicono: beh, la forma plurale viene usata come enfasi, per dare importanza. Ma questa sembra essere piuttosto un'invenzione, perché la parola Dio è usata anche al singolare, El. E se è usata solo per enfasi, allora farebbe confusione riferirsi a Dio usando lo stesso termine per Dio al singolare, El. Credo invece, e questa è una mia opinione, che quando la parola Dio, in ebraico El, è al singolare, ciò è usato per riferirsi a Dio Padre, e quando si parla di Elohim, ci si riferisce alla Trinità, un Dio in tre persone. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Con chi stava parlando? Nel divino consiglio riguardo all'uomo, alla creazione dell'uomo, c'erano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, riuniti insieme in questo divino consiglio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Qui in Giovanni, nel primo capitolo, a Gesù è attribuita la creazione di tutte le cose. Egli è il creatore di tutte le cose. Paolo, scrivendo ai Colossesi, riguardo al primato di Gesù, dichiara che Gesù non è soltanto il creatore, ma che tutte le cose sono state create in vista di Lui, per Lui. Quindi Gesù è anche l'obiettivo della creazione, lo scopo della creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, l'universo intorno a noi e tutte le forme di vita. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa, o non l'hanno ricevuta, non l'hanno afferrata. Gesù disse: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ora, qui è dichiarato che la luce risplende nelle tenebre. Questo è un riferimento alla venuta di Gesù Cristo sulla terra. Eccolo, la luce del mondo che risplende nelle tenebre. Ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone. Due volte leggeremo della testimonianza di Giovanni. Qui nel capitolo 1, al versetto 15, Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: «Questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me». E poi ha testimoniato di lui anche nel verso 34: «E io ho visto e ho attestato che questi è il figlio di Dio». Questa è la testimonianza di Giovanni Battista riguardo a Gesù Cristo. Quindi vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli, Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Riuscite a capire? Gesù, la luce. Lui è venuto per risplendere nelle tenebre, la vera luce. Egli era nel mondo. Abbiamo già visto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Egli era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, e però il mondo non l'ha conosciuto. O meglio, il mondo degli uomini. Sembrerebbe che ci fossero aspetti della natura e del mondo che lo conoscevano realmente. È interessante che quelli che erano posseduti da spiriti maligni spesso gridavano: «Noi sappiamo chi sei». È evidente che i venti e le onde sapevano chi fosse, perché quando si mise in piedi in quella piccola barca che stava per affondare, e quando parlò al vento e alle onde e disse: «Taci, calmati», essi obbedirono alla sua voce. Loro sapevano chi era, anche le pietre sapevano chi era, perché quando i farisei lo incoraggiarono a sgridare i suoi discepoli il giorno della sua entrata trionfale a Gerusalemme, lui disse: «Io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero». Le pietre sapevano chi era. Solo la mente ottenebrata dell'uomo venne meno nel riconoscerlo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Anche quel puledro d'asino sapeva chi era Gesù. Nessun uomo l'aveva mai cavalcato. Eppure sono sicuro che quando Gesù è salito sopra, quell'asino è stato molto, molto docile. Sapeva chi era. Qualcuno ha anche messo delle parole nella bocca di quell'asino. Credo che fosse Chatterton. Non so se riesco a richiamarle. Vediamo. Ecco che arrivano. I fluidi stanno scorrendo e i circuiti stanno funzionando. Quando i pesci volavano e le foreste camminavano e i fichi crescevano sulle spine. Quando la luna era sangue, allora sono nato. Con questa faccia orribile e queste orecchie grandi come ali, uno scherzo del diavolo tra tutte le creature a quattro zampe, segnato sulla terra come testardo e cencioso. Prendetemi in giro, frustatemi, sono ottuso, ma conservo un segreto, o folli. Anch'io ho avuto il mio giorno, un grande giorno. C'erano grida intorno alle mie orecchie e ramoscelli d'ulivo ai miei piedi. La storia di un asinello. Faceva più o meno così. Credo di aver saltato qualche riga. Mi tornerà in mente uno di questi giorni. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. Un passo oltre. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Disse: sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. In casa sua, i suoi. Lui era il Messia promesso. Egli venne in casa sua, ma i suoi dissero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Essi dissero: quest'uomo non regnerà su di noi. E i suoi non l'hanno ricevuto. E si è adempiuta la profezia di Isaia, disprezzato e rigettato dagli uomini. Ma ecco la buona notizia. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Così eccolo. Nel principio con Dio, il creatore di tutte le cose, che viene alla sua creatura e non viene riconosciuto, non viene compreso, che viene ai suoi, ma non viene ricevuto. Eppure a tutti quelli che lo ricevono, questo è l'Evangelo della grazia, a tutti quelli che lo ricevono, egli dà l'autorità di diventare figli di Dio, il figlio di Dio che diventa uomo, affinché noi uomini potessimo diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Non puoi diventare un figlio di Dio attraverso la genealogia fisica. Non sono un figlio di Dio perché i miei genitori erano cristiani, e i miei figli non sono cristiani perché io sono cristiano. Non è per il sangue, per via del sangue. Non è qualcosa che puoi ereditare dai tuoi genitori o trasmettere ai tuoi figli. Questa vita, come figlio di Dio, non viene neanche da volontà di carne. Non è qualcosa che poi, non so, ti ci impegni, ti ci applichi e ci diventi. Cioè non puoi dire: ora vivrò questa nuova vita, ora non camminerò più nelle tenebre, ora vivrò una vita generosa, di sacrificio, la vita ideale che Dio ha stabilito per l'uomo. Non puoi fare questo con la tua volontà, né da volontà di uomo. Non è per la forza o la coercizione di altre persone, o per l'incoraggiamento di altre persone. Non puoi realizzare questa nuova vita perché qualcuno ti spinge, perché qualcuno ti obbliga a farlo. Questa nuova nascita può solo venire da Dio, nati da Dio, come figli di Dio. Così io sono nato una prima volta per mezzo del sangue, per volontà di carne e per volontà di uomo. Eccomi qui. Questa è la mia nascita fisica. Ma la mia nascita spirituale non può aver luogo nello stesso modo. La nascita spirituale può solo venire da Dio. E così sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, la nuova nascita. E la parola si è fatta carne ed ha abitato, letteralmente ha tabernacolato fra noi. Questa naturalmente è l'oscillazione del pendolo. Seguitemi. Nel principio era la parola. Egli era con Dio. Egli era Dio. Egli era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, il divino eterno creatore. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi. questa incredibile oscillazione dall'area dell'infinito nel regno del finito, dall'eterno alla dimensione del tempo. Di certo la nostra mente non riesce ad afferrare la vastità di tutto ciò. I discepoli, mentre passavano gli anni, hanno avuto la possibilità di riflettere realmente su Gesù e su chi era veramente e sul loro rapporto con Lui. Sono certo che loro erano sempre più stupefatti e meravigliati di fronte a quello che traspariva da Gesù. Quando Giovanni inizia la sua prima epistola, inizia più o meno nella stessa maniera e dichiara quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Giovanni sta appunto riflettendo su questa relazione con Gesù, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, e improvvisamente si rende conto che quando lo ascoltavamo parlare, stavamo ascoltando la voce di Dio. Quando lo guardavamo, stavamo guardando Dio. Quando lo toccavamo, stavamo toccando Dio, quella vita eterna. L'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo toccato. Oh, che meraviglia! E Giovanni è lì che riflette su quella grandiosa esperienza che ha avuto. Gesù disse: «Io e il Padre siamo uno». E quando Filippo disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta», Gesù rispose: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. In altre parole, sto facendo l'opera di Dio, vi sto mostrando il Padre. Lo vedremo tra un momento, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me ha visto il Padre, e così volete sapere com'è Dio? Volete sapere la verità intorno a Dio? Allora dovete guardare attentamente Gesù Cristo, studiare Gesù Cristo, perché Egli era Dio manifestato in carne. La parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, in modo da rivelare il Padre all'uomo, perché l'uomo ha sviluppato concetti assolutamente sbagliati intorno a Dio. L'immagine di Dio è stata completamente distorta da Satana, e anche oggi Satana continua la sua opera, in modo che la gente abbia ogni tipo di strano e grottesco falso concetto riguardo a Dio. Una delle frasi più comuni nella profanità è che Dio amerebbe condannare determinate cose o determinate persone, e sentiamo così spesso questi discorsi. Come se Dio prendesse piacere nel maledire tutto e tutti. Non c'è niente di più lontano dalla verità. La Bibbia dichiara riguardo a Dio che Egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E Dio ha gridato ad Israele dicendo: «Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie», dice il Signore. «Io non mi compiaccio nella morte dell'empio, convertitevi!» La gente continua a vedere Dio come furia ed ira, e giudizio e fuoco e tuoni, quando in realtà il suo cuore desidera ardentemente il tuo amore e avere comunione con te, come viene fraintesa la Bibbia. Nel libro della Genesi, quando l'uomo ha peccato, e Dio è venuto nel giardino per avere comunione con l'uomo, e Adamo invece si è nascosto, perché si era accorto di essere nudo, e Dio ha detto: «Adamo, dove sei? Noi abbiamo le parole, ma non abbiamo il tono della voce». E molto spesso le persone, leggendo questo, immaginano la voce come quella di un poliziotto che arresta un criminale che sta rapinando una banca. Mani in alto, o ti faccio un buco in testa. Adamo, dove sei? Ma leggendo tutta la scrittura e comprendendo il cuore di Dio attraverso l'intera sua rivelazione di se stesso, sono convinto che anziché sentire l'urlo minaccioso di un poliziotto, se avessimo sentito la voce, avremmo sentito il pianto di un cuore spezzato, il cuore di un padre. Adamo, che cosa hai fatto? Dove sei? Un cuore spezzato per il fallimento dell'uomo. E questo è quello che mostra Gesù quando piange su Gerusalemme. Oh Gerusalemme, se tu, proprio tu, avessi conosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma esse sono nascoste agli occhi tuoi, e come risultato di questa tua ignoranza, devastazione verrà su di te, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E qui vediamo il suo cuore come appesantito, e sentiamo le sue parole come se stesse singhiozzando, e piange su Gerusalemme per il terrore che verrà a causa della loro cecità, a causa della loro ignoranza. Oh, se solo sapessi, se solo sapessi. E piange mentre guarda la città, perché sa della distruzione imminente che sta per venire a causa del sentiero che loro stessi hanno scelto. E in Genesi vediamo il cuore rotto del Padre Celeste che piange per l'uomo perduto. Gesù è venuto per rivelare Dio. La parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi in modo che noi potessimo conoscere la verità intorno a Dio. C'era un uomo, editore di un quotidiano, e quest'uomo si dichiarava apertamente agnostico. Comunque ogni anno con sua moglie, che era una credente, e i suoi figli, andava in chiesa la notte della vigilia di Natale. E perché era la vigilia ed era una festa di famiglia, andava tutti gli anni con loro, perché i bambini facevano la recita e il programma e cantavano i cori di Natale. Quest'anno però decise che non sarebbe andato al suo annuale pellegrinaggio in chiesa, perché lo vedeva come un atto di ipocrisia, e disse: «Non credo nell'incarnazione, non credo che Gesù era Dio in carne, perché non vedo alcun motivo per cui Dio dovrebbe venire in carne». E quindi non sarò più un ipocrita, non verrò in chiesa con la famiglia a Natale. E nonostante i tentativi della moglie, non cambiò posizione. E così quella sera vide la famiglia uscire per andare in chiesa la vigilia di Natale, mentre fuori c'era una tormenta di neve. Poi si sedette davanti al fuoco e iniziò a leggere un libro. Dopo un po', si accorse che c'era un piccolo uccellino che stava provando a volare attraverso la finestra, attratto dalla luce del fuoco all'interno. Dato che fuori c'era questa tormenta, questo uccellino iniziò a volare contro la finestra, sbattendo contro il vetro per cercare di entrare. Tutto questo lo distrasse dalla sua lettura e pensava: «Beh, uccellino, va via!» Ma quello continuava, cercando di volare dentro. E così alla fine decise: «Beh, immagino di dover fare qualcosa». Così si alzò, scese nel granaio e aprì la porta e accese la luce, pensando che l'uccellino sarebbe stato attratto dalla luce del granaio e sarebbe volato dentro e avrebbe trovato riparo dalla tormenta lì nel granaio. Ma uscito dal granaio, mentre rientrava in casa, si accorse che l'uccellino era ancora lì fuori a provare ad entrare da quella finestra, ma ora iniziava anche a sanguinare, sbattendo continuamente contro il vetro. Così iniziò a cercare di mostrare all'uccellino che c'era la luce accesa nel granaio e c'era un posto dove poteva andare a stare al caldo e ripararsi dalla tormenta. E iniziò a muoversi e ad agitarsi. «Sciò, sciò, vai là!» E si muoveva tutto, ma più faceva così più l'uccellino si spaventava e sbatteva più forte contro il vetro e si faceva ancora più male. Ad un certo punto iniziò a dire: «Forza, uccellino, non voglio farti del male. Sto solo cercando di aiutarti. Perché non capisci, uccellino? Sono tuo amico. Non voglio farti del male. Voglio aiutarti. Oh, piccolo stupido uccellino, perché non capisci? Poi pensò, se solo potessi diventare un uccello per un momento, per comunicare con questa povera creatura, e dirle che non la odio, che sto solo cercando di aiutarla. E improvvisamente un lampo nella sua mente. Dio si è fatto uomo, perché l'uomo ha così frainteso Dio. Dio non odiava l'uomo, non voleva fargli del male, voleva aiutare l'uomo. Così entrò in casa, si mise il cappotto e raggiunse la sua famiglia in chiesa. Aveva capito la ragione dell'incarnazione, che Dio voleva comunicare con noi, voleva dirci la verità intorno a se stesso, quella verità che l'uomo aveva perso nei falsi e complicati concetti che l'uomo si è creato intorno a Dio. Così la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. E noi, dice Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito proceduto dal Padre. Ora noi siamo figli di Dio, mediante la fede, ma siamo stati rigenerati mediante la fede, siamo nati di nuovo. Ma c'è un solo figlio generato, nel senso che Gesù è l'unigenito proceduto dal Padre. E noi l'abbiamo contemplato come l'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ora, Giovanni. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo, «Questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me». Mi ha preceduto, perché era prima di me. Ora Giovanni era di nascita fisica, era cugino di Gesù. E Giovanni era nato prima di Gesù. Maria probabilmente era al sesto mese di gravidanza, quando è nato Giovanni. Eppure Giovanni dice di lui, lui mi ha preceduto, perché era prima di me. Quindi sta parlando della preesistenza di Gesù, precedente alla sua incarnazione. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando Dio ha fatto l'uomo? Dio ha fatto l'uomo per avere comunione con Lui. Questo era lo scopo di Dio nel crearti, affinché lui potesse ricevere onore, gloria e tutto il resto dalla tua comunione con lui, affinché potesse godere e avere quella gioia e quella benedizione dell'avere comunione con te. Tu dici, beh, questo mi sembra un po' da egoista. Beh, forse lo è, ma non ci posso fare niente. È per questo che Dio mi ha creato. Questa è l'unica ragione per cui Dio mi ha creato, perché io potesse avere comunione con lui. Questo è lo scopo primario, che noi potessimo avere comunione con Lui. Ora, se tu non stai adempiendo questo scopo primario nella tua vita, allora la tua vita è destinata ad essere vuota, incompleta, e quindi anche frustrante, perché non stai adempiendo lo scopo principale per cui Dio ti ha creato. Non stai rispondendo a quel bisogno primario e fondamentale, a quella necessità dell'uomo di adorare Dio, di avere comunione con Lui. Ma non è passato molto tempo che l'uomo ha spezzato quella comunione con Dio, con la sua disubbidienza, peccando contro Dio, disubbidendo al comandamento di Dio. E il risultato del peccato è sempre quello di impedire la comunione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Il peccato ha sempre quell'effetto di separare l'uomo da Dio. Dio disse ad Adamo, nel giorno che ne mangerai per certo morrai, cioè la morte della coscienza di Dio nel cuore dell'uomo, la morte della vita di Dio, dello Spirito di Dio e di quella vita di Dio nell'uomo. ed è successo. Adamo ha mangiato e allora ha avuto luogo la morte spirituale. Ora, Dio desiderava ancora avere comunione con l'uomo. Ma quella comunione era impedita dall'uomo a causa del peccato dell'uomo. Ora, per poter avere di nuovo comunione con Dio, prima doveva essere fatto qualcosa circa il peccato dell'uomo. E così Dio ha mandato Mosè, e Dio ha dato a Mosè la legge dei sacrifici, la copertura dei peccati, che ha reso possibile il recupero della comunione con Dio. E parte di questi sacrifici consisteva nei sacrifici di comunione, le offerte di comunione, le offerte di cibo, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Dio. Ma prima c'era il sacrificio per il peccato, poi l'offerta di consacrazione, l'olocausto, poi l'offerta della pace, l'offerta della comunione, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Lui. Ma questo non poteva essere fatto se prima di tutto non era stata fatta l'offerta per il peccato. Bisognava occuparsi prima di tutto del peccato. E così, sotto la legge di Mosè, il patto di Dio per mezzo di Mosè, c'era questa soluzione per la copertura del peccato, in modo che l'uomo peccatore potesse tornare ad avere comunione con Dio e potesse sedere e avere comunione e mangiare con Dio. Ma queste offerte di tori e di capri non potevano togliere il peccato. Tutto quello che potevano fare era coprire il peccato, e potevano prefigurare un'offerta che Dio stesso avrebbe fatto in futuro, attraverso la quale il peccato dell'uomo avrebbe veramente potuto essere tolto, cancellato, in modo che la comunione tra l'uomo e Dio potesse essere di nuovo totalmente e completamente recuperata, ristabilita. E così la legge è stata data per mezzo di Mosè. Questo non è guardare alla legge in senso dispregiativo. Questo è guardare alla legge come Dio aveva inteso che fosse, uno strumento tramite il quale l'uomo poteva entrare in comunione con Dio, ma uno strumento imperfetto a causa del fallimento dell'uomo, della sua incapacità di adempiere la volontà di Dio. Non c'è niente di sbagliato nella legge. La legge era buona, la legge era santa, ma l'uomo era ancora peccatore. E quindi c'era bisogno che anno dopo anno ci fossero questi sacrifici per il peccato. Così Dio ha stabilito ora, per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto, di grazia e di verità. Per mezzo della legge, il patto di Mosè con Dio, prima, ma adesso per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto. Un nuovo patto che è stabilito e basato sulla grazia di Dio e sulla verità di Gesù Cristo. Quindi la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Naturalmente qualcuno potrebbe dire: e allora Mosè? Quando Dio disse a Mosè: cosa desideri? Lui disse: Signore, vorrei semplicemente vederti. E Dio disse: non puoi vedermi e vivere. Ma Dio disse: ecco cosa faremo. Tu entra lì nelle rocce e io passerò e tu mi potrai vedere di spalle. Potrai vedere la scia del mio bagliore. Dice di spalle, ma in realtà è la scia del bagliore di Dio che è appena passato. E quindi Mosè è irradiato dalla scia del bagliore di Dio ed è irradiato da questo. La sua faccia inizia a risplendere. Tanto che quando torna dai figli di Israele, essi non potevano guardare la sua faccia. Ma nessuno ha mai visto Dio. Il nostro corpo fisico non riuscirebbe a sopportarlo. Sarebbe come provare a stare sul sole. Saresti consumato. Ora Dio ha promesso che i puri di cuore lo vedranno, ma non in questo corpo. Ci sarà un cambiamento di corpo. Paolo dice: poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità, un giorno mi aspetto di vedere Dio, ma non in questo corpo, nel mio corpo. Questo corpo è disegnato per la terra, è disegnato per le condizioni ambientali della terra. Il mio nuovo corpo, invece, di molto superiore, è disegnato per l'ambiente celeste, e con quel nuovo corpo sicuramente potrò contemplare la faccia del Signore e potrò sedermi e adorare ai Suoi piedi. Che giorno meraviglioso sarà quello! Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere, che l'ha dichiarato, che l'ha dimostrato, l'ha manifestato con una piena rivelazione, ce l'ha rivelato. E questa è la testimonianza di Giovanni Battista, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti per domandargli «Tu chi sei?». Giovanni, leggiamo, era lì che battezzava nel deserto, e moltitudini di persone uscivano per andare da lui, essendo attratte da quest'uomo. E così a Gerusalemme i capi religiosi iniziarono ad arrabbiarsi. Quest'uomo è lì fuori che battezza, ma non l'abbiamo mandato noi, e non ha neanche la nostra autorizzazione, non riconosce la nostra autorità. Così gli hanno mandato dei sacerdoti e dei leviti per domandargli «Allora tu chi sei?». E questa è la testimonianza di Giovanni. Egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò «Io non sono il Cristo, io non sono il Messia», perché il senso di quella domanda era «Chi sei? Stai forse dicendo di essere il Messia? O stai fingendo?». E lui rispose «Io non sono il Messia», perché non dimentichiamo che la parola Cristo è Messia. «Io non sono il Messia». Allora essi gli domandarono «Chi sei dunque? Sei tu Elia?». Ora, la profezia diceva che prima sarebbe dovuto venire Elia per ricondurre il cuore dei figli verso i padri prima della venuta del gran giorno del Signore. E così «Sei tu Elia?». Anche oggi, quando gli ebrei celebrano la Pasqua, hanno la porta della loro casa aperta e hanno una sedia vuota in attesa di Elia. «Sei tu Elia? Sei tu il precursore del Messia?». Egli disse «Non lo sono». Ora, questa risposta mette in difficoltà molte persone, perché nel Vangelo di Matteo, intorno al 17° capitolo, Gesù parla di Giovanni e dice «Egli è l'Elia che doveva venire, se lo volete accettare». Ma Giovanni dice «Io non lo sono». Cioè, egli non è il pieno e completo adempimento della profezia intorno ad Elia, ma egli venne nello spirito e nella potenza di Elia. Se torniamo indietro al Vangelo di Luca, al capitolo 1, quando l'angelo Gabriele appare a Zaccaria, padre di Giovanni Battista, Zaccaria era all'epoca incaricato dell'ufficio sacerdotale nel Tempio, e quando Zaccaria vede l'angelo lì, alla destra dell'altare dell'incenso, si spaventa. Ma l'angelo dice a Zaccaria «Non temere, io sono Gabriele, io sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per farti sapere che tua moglie Elisabetta, nella sua avanzata età, sta per concepire e partorire un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni, e lui convertirà molti dei figli di Israele al Signore, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli». E continua annunciandogli il ministero di suo figlio, Giovanni Battista. «Egli andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia». Ma quando gli chiedono chiaramente «Sei tu Elia?», lui dice «No». Allora gli chiesero «Sei tu il profeta?». Ora Mosè aveva promesso «L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, a lui darete ascolto. Sei tu quel profeta di cui parla Mosè?». Ed egli rispose «No». Quante domande! Essi allora gli dissero «Chi sei tu?», affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che dici di te stesso?». Ed egli rispose «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore», come disse il profeta Esaia. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei, ed essi gli domandarono e gli dissero «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Messia, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Oh, che potente dichiarazione riguardo a Gesù! L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come l'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo? L'ha fatto attraverso un sacrificio sostitutivo. Questo era qualcosa che era impresso profondamente nella loro mente, come risultato della loro cultura e del loro culto e della loro religione. Come ha tolto Gesù il peccato del mondo? Attraverso la sua morte sostitutiva. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi: «Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». Ora, io non lo conoscevo, e subito dopo: «Ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. È per questo che sono qui, affinché quest'uomo potesse essere manifestato in Israele. Lui è mio cugino, ma io non avevo capito chi fosse veramente. Lo conoscevo, ma non sapevo chi fosse veramente. Non sapevo che fosse lui. Sapevo che Dio mi ha mandato per preparare la via davanti al Signore, a raddrizzare le vie, ma non sapevo chi fosse. Ma lo scopo per cui sono qui è che egli fosse manifestato in Israele. E io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». Così Giovanni dice: «Io non lo conoscevo finché non ho visto lo Spirito scendere come una colomba e posarsi su di lui. E so che colui che mi ha detto di andare e battezzare mi ha detto anche che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». E Giovanni dice: «Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Giovanni è stato mandato come testimone per rendere testimonianza alla luce. E qual è la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù Cristo? Egli è il Figlio di Dio. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». Prima aveva detto: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ora dice semplicemente: «Ecco l'agnello di Dio». Quando Giovanni scrive il libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è incentrato sull'agnello di Dio. Per comprendere il libro dell'Apocalisse, devi vedere l'agnello. E la prima volta che vediamo l'agnello, naturalmente, è nel primo capitolo dell'Apocalisse, quando descrive Cristo nella sua gloria. Ma poi quando arriva alla scena celeste, al capitolo 5, quando Giovanni piange forte perché non è stato trovato nessuno degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E uno degli anziani gli dice: «Giovanni, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per aprire il libro e scioglierne i sigilli». E io mi girai e vidi un agnello che pareva essere stato immolato. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli, perché tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Un giorno, per la grazia di Dio, ci troveremo proprio lì, nella scena celeste, e vedremo l'agnello venire e prendere il libro, e lì sentiremo queste parole: «Ecco l'agnello di Dio che ha tolto i nostri peccati, il peccato del mondo». Così ora Giovanni è con due dei suoi discepoli, e Giovanni dice ai suoi discepoli, loro sono lì che parlano, e lui dice: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, avendolo sentito parlare, avendo sentito parlare Giovanni, seguirono Gesù. Ora, la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù è: «Ehi, io sono solo un servo dello sposo, e sono onorato quando lo sposo è onorato, e lui deve crescere, io devo diminuire». Quindi Giovanni ora sta indirizzando i suoi discepoli verso Gesù, e uno di questi discepoli è proprio Andrea, fratello di Pietro. Così i due discepoli iniziano a seguire Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: «Che cercate?» Essi gli dissero: «Rabbi», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?» Egli disse loro: «Venite e vedete». Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima. Iniziava a farsi tardi. Erano circa le 4 del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Ora Andrea, non ci viene detto molto di lui. Sappiamo che è fratello di Simon Pietro. Ma è interessante che nel Nuovo Testamento troviamo sempre Andrea che porta delle persone a Gesù. Questo sembra essere il suo ministero. Semplicemente portare persone a Gesù. Ma che meraviglioso ministero è questo. È Andrea che porta quel ragazzo a Gesù con i 5 pani e i 2 pesci. Lo trovi sempre che porta persone a Gesù. Quindi Andrea, costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire il Cristo. Qui vedete che il Cristo è il Messia. E lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: «Tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Tu sei Simone, figlio di Giona, ma tu sarai chiamato Cefa, sasso». Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Or Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. In realtà è evidente che Andrea e Pietro erano di Betsaida, ma si erano trasferiti a Capernaum, perché Pietro aveva una casa a Capernaum, dove Gesù è stato ospite. Ma Betsaida era probabilmente la loro città natale, su a circa 8 chilometri da Capernaum, intorno al mare di Galilea, e su vicino a dove il Giordano sfocia nel mare di Galilea. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. L'abbiamo trovato, colui del quale ha scritto Mosè, colui del quale hanno scritto i profeti, Gesù di Nazaret». E Natanaele gli disse: «Può venire qualcosa di buono da Nazaret?» Filippo gli disse: «Vieni e vedi». Evidentemente Nazaret non aveva una buona reputazione. Così quella di Filippo è una buona risposta. «Vieni e vedi». Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: «Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno». Un tipo preciso. Natanaele gli disse: «Da che mi conosci?» Gesù gli rispose dicendo: «Ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse». Natanaele rispondendogli disse: «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gesù rispose e gli disse, poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Rimani qui intorno, vedrai opere maggiori di queste. Poi gli disse, in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Dove troviamo questo nella scrittura? Il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono. Vi ricordate quando Giacobbe fugge da suo fratello Esaù e arriva a Betel ed è stanco e impaurito e prende una pietra come cuscino e si addormenta e fa un sogno. Nel suo sogno lui vede il Signore del cielo in piedi in cima ad una scala e gli angeli di Dio che salgono e scendono. E Dio gli parla e dice, io sono l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E la mattina seguente, quando Giacobbe si alza, dice, certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Ora Gesù in sostanza sta dicendo, io sono la scala, io sono l'accesso attraverso cui l'uomo può venire a Dio, io sono colui che unisce il cielo alla terra, voi vedrete il cielo aperto, voi vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo, così il figlio dell'uomo è la scala che collega il cielo alla terra. Quando uno degli amici di Giobbe è lì che lo consiglia, «Ehi amico, mettiti a posto con Dio, i tuoi problemi finiranno», Giobbe dice, «Grazie tante, amico. Quando dici mettiti a posto con Dio, pensi di aiutarmi così? Chi sono io per poter presentare la mia causa davanti a Dio? Dio è così grande. Lo cerco, ma non lo trovo. Lo cerco alla mia destra, alla mia sinistra, dietro di me, ma non riesco a vederlo». Dice, non c'è nessun arbitro tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Dio è così vasto, riempie l'universo. Io non riesco a vederlo. Come posso presentare la mia causa davanti a Lui, quando io sono così insignificante e Dio è così grande? Non c'è nessuno tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Il cielo è così alto, come posso salire? Come posso difendere la mia causa davanti a Dio? Ma Gesù è la risposta a questo grido di Giobbe, l'arbitro che sta in piedi tra Dio e l'uomo, che tocca a Dio e tocca a me, l'arbitro tra di noi. Egli è la scala che collega l'infinito al finito, l'eternità e la dimensione del tempo. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù si trovava là. Ora Cana di Galilea è a circa 7 o 8 chilometri da Nazareth. Se parti da Nazareth e sali sulla cima della collina da Nazareth e poi scendi giù lungo questa valle che porta fino al mare di Galilea, è il sentiero o la strada che portava da Nazareth al mare di Galilea. E Cana è un piccolo paese che si trova proprio lì. Si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino». Gesù le disse, «Che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Donna, cosa stai cercando di farmi? La mia ora non è ancora venuta». Ora Maria sapeva più di quello che diceva. Per anni aveva conservato tutto nel suo cuore e ora iniziava ad accorgersi della portata reale di quello che stava accadendo con questo figlio che era nato per virtù dello Spirito Santo. Sua madre disse ai servi, ora interessante, Gesù in un certo senso la ignora, donna cosa c'è tra te e me, la mia ora non è ancora venuta. Ma Maria dice ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là 6 recipienti di pietra, usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno, e ogni misura è circa 35 litri, quindi un centinaio di litri ciascuna, dei bei contenitori d'acqua, usati per le cerimonie di purificazione. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, Ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: «Ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora». Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo, egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Così l'acqua mutata in vino, l'inizio dei miracoli di Gesù. Ed è interessante per me che tutto ciò è accaduto in un'occasione festiva, una festa di matrimonio, e il primo miracolo di Cristo, naturalmente, è molto interessante, e forse grandemente significativo per molti. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme, e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi, e cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del Tempio, insieme con le pecore e i buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete, e ne rovesciò le tavole. Oh, quanto amo Gesù! Ci sono alcuni che cercano di dipingere Gesù come un personaggio poco virile, il tipo che non schiaccia una mosca, un deboluccio. Oh, ma era un vero uomo. Lui entra e quando vede quello che sta succedendo nella casa di suo padre, diventa furioso. Prende e si fa questa frusta e inizia a purificare il tempio, sollevando e rovesciando le tavole. Ed è interessante che un solo uomo si è riuscito a fare tutto questo da solo, e nessuno si è riuscito a fermarlo. Intendo dire, hanno dovuto lasciarlo fare. Perché? Perché era un vero uomo, e nessuno aveva il coraggio di sfidarlo. E ai venditori di colombi disse: «Portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: «Lo zelo della tua casa mi ha divorato». Allora i giudei risposero e dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose e disse loro: «Distruggete questo tempio, e in tre giorni io lo ricostruirò». Ora, questa è un'accusa che sarà fatta contro Gesù durante il suo processo. Egli dice che se noi distruggiamo questo tempio, lui lo ricostruirebbe in tre giorni. Ora, non avevano capito di cosa stesse parlando. Stava parlando del suo corpo. Ma loro avevano capito che stesse parlando di questo enorme edificio che Erode aveva costruito per loro. O meglio, aveva iniziato a costruire per loro. Erode morì prima che il tempio fosse completato. Ma era lui che aveva approvato il disegno e aveva iniziato la costruzione di questo immenso edificio, con pietre enormi. E a questo punto, quando Gesù ha circa 30 anni, loro stavano lavorando nella costruzione del Tempio già da 46 anni, e ce ne vorranno ancora 19 per completarlo. E c'erano queste enormi pietre. Secondo Giuseppe Flavio, alcune di queste pietre pesavano addirittura circa 140 tonnellate. E così Gesù dice: «Distruggete questo tempio, e in tre giorni io lo ricostruirò». Allora i giudei dissero: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu lo ricostruiresti in tre giorni?» Ma egli, ci dice Giovanni, parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo, e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Molti credono in lui, ma Gesù non si fida di loro. Lui conosceva ogni uomo, lui sapeva quello che c'era nell'uomo, conosceva l'incostanza, la volubilità degli uomini. Non dovevi dire a Gesù quello che pensava la gente, Lui lo sapeva già. Quante volte raccontiamo tutto a Gesù di noi stessi, ma lui già lo sa. Non ha bisogno che nessuno gli testimoni dell'uomo.